che la fotocopia che vi ho dato ieri, che vi è stata distribuita ieri, vi dava indicazioni diverse per ciascuno dei giorni, è evidente che lo stesso giorno può essere un festivo pubblico, un festivo religioso o un festivo indicativamente collegato alla divinità agricole, ok? Come lo stesso giorno può essere un giorno comiziale, cioè destinato alla vita pubblica, da un certo punto di vista, e festivo da un altro punto di vista. Così noi abbiamo calendari differenti. A Palestrina, per esempio, c'era un calendario pubblico in cui, a Palestrina, Preneste, dove c'è il Tempio della Fortuna, Primigenia, eccetera, vicino a Roma, c'era nel foro di Palestrina un calendario pubblico che era costituito da un elemento prismatico, anzi diciamo parallelepipedo, ah no, devo avervi anche mostrato la diapositiva, con sui lati, raffigurato sopra ognuno dei lati, tre mesi, con i vari segni zodiacali in alto, il nome del mese e sotto indicate esclusivamente le feste agricole collegate alle divinità agricole che c'erano in quello stesso mese. Cioè, quindi erano indicate i mercati, cioè le nundine, un giorno ogni 8 giorni, cioè il ciclo dei mercati è di 9 giorni, quindi abbiamo 8 giorni, poi il giorno di mercato, poi di nuovo 8 giorni, il giorno di mercato, eccetera, per cui nel mese sono indicate le nundine, cioè i giorni dei mercati, e le festività agricole, cioè dedicate alle varie divinità agricole, che aveva, dato che Palestrina era una città che era al centro di una zona agricola, indipendentemente dalle sibille, cioè dalle indovine che stavano nel tempio di Palestrina, vedete, quindi avevamo un calendario particolare in cui ognuno poteva andare a controllare in che giorno del mese eravamo e qual era la divinità o la festa da fare, da omaggiare particolarmente in quel giorno. C'era in questo calendario una serie di fori di fianco al mese e di fianco al giorno, e la mattina il sacerdote o l'incaricato preposto ficcava un chiodo di legno nel foro per indicare in che giorno eravamo, che festa c'era quel giorno specifico. Perché non dovete pensare che tutti sapessero leggere, ma se trovavano il simbolo della divinità o della festa segnata, sapevano che quel giorno, per esempio, era la festa della dea Flora, quindi doveva essere fatto quel sacrificio, anzi quell'offerta, in quei particolari modi, eccetera, eccetera. Logicamente c'erano calendari civili, cioè i calendari civili indicavano principalmente i giorni comiziali, cioè quindi dove si poteva fare politica, quando si poteva fare politica, quando si poteva andare nel foro, eccetera, e i giorni che erano di festa assoluta, oppure i giorni che erano infausti in modo assoluto, in cui proprio non si poteva assolutamente fare un cavolo di niente, perché erano infausti non solo per la persona, ma per tutto quanto l'impero, o per tutta quanta Roma, o per tutta la città. Esistevano, questo giusto per ricapitolare e riprendere l'argomento di ieri, dei giorni strani che potevano essere infausti finché il sacerdote preposto non faceva gli atti appositi in modo da far diventare fausta la giornata. Cioè, per cui il giorno è infausto, ma se il sacerdote va nel tempio tal dei tali, fa l'offerta tal dei tali, secondo la ritualità tal dei tali, diventa fausto. Per cui c'erano dei sacerdoti particolarmente importanti o dei templi particolarmente importanti. E poi ci sono altri giorni strani, che sono i giorni di collegamento fra un calendario e l'altro. Vi ho detto che il primo calendario romano è un calendario lunare, cioè basato sopra il mese lunare, che è più corto rispetto al mese solare. E quando a un certo momento vennero collegati due calendari, v'ho anche detto che vennero aggiunti due mesi intercalari, cioè al tempo di Cesare, che sono nient'altro che luglio e agosto, per mettere a posto definitivamente la situazione, proprio il collegamento, ma ci sono anche dei giorni intercalari che non sono esattamente definiti. Ora, adesso, il nostro anno comincia con gennaio, cioè con il mese di Giano, divinità a doppia faccia, che con una faccia guarda il passato e con l'altra guarda il futuro. Divinità di cui parleremo fra un po'. Ma il fatto è che in antico l'anno non cominciava con gennaio, l'anno cominciava con marzo-aprile, cioè col momento della germinazione, con la nascita della primavera. Cioè, per cui ci sono alcuni giorni fra un momento e l'altro, fra un calendario e l'altro, che erano giorni liberi e che erano giorni logicamente di festa. Sarà la stessa festa che noi ci troviamo a un certo punto trasferita quindi all'indietro. Questi giorni di festa fra l'inverno e la primavera, che in origine erano fra febbraio e marzo, vengono a essere ribaltati e vengono a diventare giorni di festa a un certo punto fra dicembre e gennaio. Sono quei giorni liberi, quei giorni dedicati a certi dei e in cui tace, per esempio, cambiano, vengono bloccate, vengono eliminate tutte le attività dell'uomo. Sono i giorni dei Saturnali, quando il mondo romano ritorna alla mitica età dell'oro, quando nel Lazio regnava Saturno, accolto dal buon re, dal buon dio Giano. E oggi cominceremo a parlare dei Saturnali, ed è una festività che per molti, che nell'immaginario collettivo, nell'immaginario locale, significa, nell'immaginario generale, significa licenza assoluta. Vi ricordate, era la notte dopo i Saturnali, nelle celle dei templi, sui loro troni dormiano i numi, sui led immortali, accanto alla Dea Madre, sui leoni, in Occidente, il Natale, di Pascoli, c'è le due poesie, in Oriente e in Occidente, proprio come viene annunciato il Natale in Occidente, era la notte dopo i Saturnali. In effetti, i Saturnali cominciavano il 16 di dicembre e finivano il 23 di dicembre. Poi a quelli si attaccavano tutti quanti il resto dei giorni, in modo da fare una bella feria che arrivava fino alla metà di gennaio, più o meno. Tanto una festa in più, una festa in meno. Cominciamo con la prima diapositiva, se non vi dispiace. Ah no, c'è già, scusate. Allora, che cosa vi dà la prima diapositiva? Non so se qualcuno riconosce ma qui siamo nella Basilica Emilia, nel Foro Romano. La Basilica Emilia nel Foro Romano, la Basilica, cioè lo spazio di riunione più grande del Foro, dove si facevano i comizi, dove si parlava, dove si vedeva, cioè prima della costruzione della Basilica Giulia, quella iniziata da Giulio Cesare e compiuta poi, la Basilica Emilia era un grande edificio con la parte centrale ipetrale, cioè era talmente grande che non avevano delle travi abbastanza lunghe da chiudere la sala centrale, quindi la parte centrale era aperta. Del resto la metà almeno delle attività politiche romane erano fatte all'aperto. Le colonne avevano sopra un fregio, che qui vedete in parte, in cui era ritrascritta praticamente tutta quanta la storia di Roma dalle origini. Di questo fregio rimangono alcuni pezzi in parte rimontati, E già vediamo quindi che nella Basilica Emilia, che è stata costruita e nella fase attuale è una fase fra il III e il II secolo avanti Cristo, già la storia romana delle origini era stata ampiamente rielaborata e codificata indipendentemente da quello che avrebbe fatto prima Cesare e poi Augusto. E così noi abbiamo che nel fregio della Basilica Emilia sono raccontati e letti, una specie di Bibbia dei poveri, cioè di una Bibbia per i romani che non sapevano leggere, tutti quanti gli avvenimenti della fondazione di Roma, dalla fondazione, anzi da pre-fondazione di Roma, fino a Roma tutta. Qui vedete parte del fregio, eccetera, con divinità varie, persone che parlano, che si incontrano, eccetera. Vedete, i romani erano perfettamente in grado di identificare tutti quanti questi personaggi. Per noi è un po' difficile. La prossima. Vediamo per esempio che nel fregio c'è a un certo punto la costruzione di una città con una divinità femminile assisa che controlla la costruzione della città. Qui voi vediamo la stessa scena riprodotta in pittura, ma vi garantisco che c'è anche in scultura nel fregio e ritorna da qualche altra parte. Ora, il problema è, vedete, gente che costruisce una città, figura femminile seduta che assiste alla costruzione delle mura. Noi non sappiamo se la costruzione di questa città è Alba Longa, Lavinio, la stessa Roma, cioè sappiamo però che esisteva evidentemente nel foro o da qualche parte in pubblico una serie di pitture o di sculture, ok, che servivano da guida e che venivano copiate e utilizzate per raffigurare sempre la stessa scena. Cioè, proprio come vi dicevo, una specie di Bibbia, una specie di scatti fotografici che potevano essere riprodotti a vari livelli e che riportavano proprio questa storia. Cioè, guardate, la scultura è praticamente identica. Cioè, quindi è veramente una specie di album che poteva essere copiato. La prossima. Questo semplicemente per dire che la storia di Roma viene regolarmente codificata e le scene che rientrano in questa storia di Roma saranno quelle che poi continuano ad essere copiate. Questo è un sarcofago del III secolo d.C., ma questo sarcofago vi riproduce una storia che è una storia che è la storia di Roma standard. La figura che voi vedete lì all'estrema sinistra è una figura, vedete, sdraiata sotto una roccia, una grotta. Quello è il dio Tevere, con tanto di anfora da cui scende l'acqua, sotto la grotta del Lupercale, sotto la grotta quella chiamiamola pure grotta del Lupercale, da cui fluisce l'acqua. Questo signore è Marte, il dio Marte, che arriva e trova Rea Silvia che dorme e se la fa, logicamente, altrimenti come nascono Romolo e Remo. Con tutta quanta assieme, tutta quanta la serie degli altri personaggi uniti assieme, poi più avanti troveremo la lupa coi gemelli, eccetera. È un sarcofago, come ho detto, del III secolo d.C., cioè che riprende proprio quelle storie, quei percorsi, quelle cose che sono ormai codificate. Vedremo poi, quando vi mostrerò un altro sarcofago, che ha una scena analoga, in cui al posto di Marta e di Rea Silvia c'è Dioniso, Bacco e Arianna, che sveglia Arianna nell'isola di Nasso, ma questa è tutta un'altra storia. In ogni caso, vedete, siamo proprio di fronte a dei cliché, in cui ci sono dei personaggi, ci sono le varie divinità, ci sono le varie persone, cioè, vedete, c'è il carro che poi accoglierà Rea Silvia, beh, con tanto di eroti e tutto quanto, sono scene che continuano ad essere stampate, perché diventano la realtà storica. La prossima. E così noi abbiamo che questa realtà storica è veramente per i romani la realtà storica. Per cui voi la vedete, la trovate riprodotta negli altari, nei sarcofagi, nelle pitture. Questa è una delle aree del Museo delle Terme, ma è praticamente identica anche ad Ostia, se voi andate ad Ostia, nel Foro delle Corporazioni, dietro il teatro, trovate un'altra ara molto simile, con praticamente la stessa scena. Che cosa abbiamo? La lupa con i gemelli, sempre il Tevere sdraiato, con tanto come divinità fluviale, avete qui un po' aggiunti tutti quanti i pastori, con in più aggiunta l'aquila imperiale romana, la vedete lì a metà a sinistra, sotto i pastori, che è il preludio del grande destino, del grande avvenire di Roma come capitale dell'impero, come signora dell'impero. La prossima. E così avete visto la raffigurazione del Tevere. La figura della divinità fluviale, maschile o femminile, nasce logicamente dalle immagini greche. Il fiume è raffigurato di solito come un personaggio maschile, più o meno giovane, più o meno adulto, sdraiato, da cui defluiscono le acque. L'immagine nasce soprattutto all'inizio come immagine del Nilo. Il fiume, con tutti quanti i puttini attorno che raffigurano i cubiti, cioè di quanto si alzi il Nilo quando fa l'alluvione, eccetera, nasce ad Alessandria d'Egitto. Ma in ogni caso a noi questo non interessa. Interessa che le raffigurazioni di divinità fluviali sono fondamentali nel mondo antico. Abbiamo visto il Tevere, ma tutti quanti i fiumi sono più o meno raffigurati nello stesso modo. Un personaggio sdraiato, di solito con in braccio una cornucopia, cioè il corno pieno di fiori e frutta, e con sotto l'altro braccio l'anfora, la brocca da cui fluisce l'acqua. E contemporaneamente noi abbiamo anche tutta quanta una serie di immagini relative a divinità fluviali femminili. Questa non è altro che una statua da fontana con una ninfa qualsiasi, con però, vedete, è femminile, vestita eccezionalmente con la brocca da cui fluisce l'acqua. Ne abbiamo tantissime di statue da fontana analoghe. Ma perché vi mostro queste statue? Perché nella storia romana, anzi nella mitologia romana che diventa storia, le ninfe dei fiumi hanno un'importanza colossale. Perché le ninfe dei fiumi, come le divinità della terra, come le divinità dei boschi, degli alberi, dei campi, eccetera, sono quelle divinità intermedie, collegate proprio al terreno, collegate alla vita di tutti i giorni, che influiscono direttamente sopra la vita degli uomini. Gea, Ghe, la terra, la grande madre, è una divinità di alto livello. Ci si può rivolgere a lei, ma le divinità che ti interessano direttamente è la ninfa che abita nella fonte da cui vai a prendere l'acqua da dar da bere alle pecore, oppure quella del pozzo da cui attingi l'acqua, quella del bosco, degli alberi, i cui alberi tu cogli i rami, eccetera, o della cui radura vai a fare i sacrifici proprio collegati alle divinità. E pensate che queste ninfe, soprattutto le ninfe delle acque, le dee delle acque, hanno un'importanza eccezionale nella mitologia romana. La prossima. In effetti, sono queste divinità delle acque che, o queste divinità della terra, o queste divinità agricole in ogni caso, cioè proprio quelle che gli antichi abitanti del Lazio conoscevano perfettamente, conoscevano proprio indipendentemente dagli dei olimpici, sono le prime divinità di cui abbiamo testimonianza o documentazione di culto nel Lazio. Qui vediamo raffigurate infatti Numa Pompilio. Vi ricordate Numa? Il buon saggio re Numa, il primo re dei Sabini, cioè proprio il secondo re di Roma, quello che ingannò Giove dedicandogli una cipolla al posto del sacrificio umano, quello di cui abbiamo parlato prima, abbiamo parlato ieri. Allora, cosa c'entra Numa? Numa è anche il primo legislatore di Roma. Numa Pompilio diede a Roma le prime leggi. Le leggi delle 12 tavole, cioè quelle che sanciscono la vita dei romani e saranno conservate per sempre nel tabulario. Il tabulario è la struttura sotto il tempio di Giove Capitolino, sotto il Campidoglio, volendo si può visitare perché esiste ancora, dove erano conservate le leggi. Le leggi sono incise sopra le tabule e quindi la struttura che ospita le leggi è il tabulario. Bene, Manuma le leggi non se le ha inventate, la ninfa Egeria le ha dettate. Lui andava nell'area del foro, c'erano tutta quanta una serie di fonti. Vi ho già detto che il foro in origine era un terreno paludoso che poi viene bonificato. Da una parte c'è la fonte di Giuturna, della ninfa Giuturna di cui parleremo dopo, e dall'altra parte c'era una risorgiva dove la ninfa Egeria, cioè arrivava, era lì tranquilla, arrivava Numa Pompilio, si facevano una bella chiacchierata e la ninfa Egeria gli dettava le leggi, le saggissime leggi. Qui vediamo una delle tante incisioni, logicamente sono incisioni fatte nell'Ottocento. Io preferisco pensare a Numa Pompilio lì che si beve la sua brocca di vino e intanto scrive proprio, però la prossima. E così noi abbiamo tante divinità, come vi dicevo, femminili, collegate alle acque. Questa è la risorgiva, con tanto di altare sacrificale nel foro romano, da cui uscivano le acque in origine della fonte di Giuturna. La fonte di Giuturna, nel foro romano, ancora esistente, questa è una diapositiva presa da un vecchio libro, perché quella che ho fatto io, porca miseria, l'erba era ancora più alta, mi hanno detto che è stata restaurata, però francamente è ancora sbarrata perché ci stanno facendo gli scavi attorno e non ci si arriva alla fonte di Giuturna. Pensate che la fonte di Giuturna nel foro romano è stata l'unico approvvigionamento d'acqua potabile a Roma per tutto quanto il Medioevo. Quando gli acquedotti romani si bloccarono, gli acquedotti si spezzarono, prima che i papi facessero gli acquedotti nuovi. A Roma c'era un'unica pozzo, un'unica fonte che dava acqua potabile. Dentro il foro romano la fonte di Giuturna continuava a dare acqua potabile, tant'è vero che si trovano, quando è stato svuotato il pozzo, quando è stata svuotata proprio la fonte di Giuturna, il pozzo che raccoglieva l'acqua, all'interno sono state trovate decine e decine di vasi, anche messi come deposito, come offerta. E questi vasi invetriati, decorati, eccetera, chiamati forum ware, vasi del foro perché lo scavarono gli inglesi, sono il passaggio fra la ceramica romana invetriata, vetrificata, romana e la ceramica medievale prima dell'invenzione della maiolica. Se ce n'è qualcuno al Museo della Civiltà Romana, anzi no, ce ne sono tanti al Museo della Civiltà Romana a Roma, ce ne sono tanti all'Antiquarium del Foro, ce ne sono diversi anche a Faenza al Museo delle Ceramiche, perché erano tantissimi e sono proprio il punto di collegamento fra la ceramica romana e bizantina e la ceramica, diciamo, medievale. E questi vasi buttati dentro la fonte di Giuturna, perché era l'unica a dare acqua potabile. Perché parliamo di Giuturna? Perché vedete, Giuturna è una ninfa delle fonti, ma viene ad essere anche una divinità di una notevole importanza, perché a un certo momento Giove ci aveva fatto un pensierino sopra, cercò di metterla incinta, logicamente lei riusciva, non era particolarmente d'accordo, è collegato a tutta quanta una serie di leggende di base del mondo romano, di cui parleremo ampiamente domani, quando parleremo di Allia, cioè della sorella di Giuturna, che fece la spia Giuturna sugli amori di Giove, sopra il desiderio di Giove, e che per punizione Giove le fece strappare la lingua. E diventò quindi una divinità muta, tacita muta, divinità del regno dei morti, che doveva servire da guida e indicazione su come vivere per le donne romane. Quindi, i romani sono estremamente sionivinisti, maschilisti e francamente rompipalle. Allora, ma torniamo a parlare di feste, di divinità. La prossima. Allora, e così abbiamo una quantità di divinità agricole, proprio perché il primo calendario è un calendario agricolo, basato sopra le stagioni, basato sopra i tempi della semina, i tempi della ratura, i tempi della raccolta della frutta, della raccolta dell'uva, della raccolta del grano, i tempi della festa quando si fa il vino, di quando si beve il primo mosto, di quando ve la dà. Se il primo calendario romano è un calendario esclusivamente agricolo. E così noi abbiamo una quantità di divinità agricole, che poi diventano divinità protettrici, collegate in parte ai boschi, collegate ai boschetti, collegate agli alberi, alle fonti, eccetera. Guardate, questo nicchia in mosaico, trovata ad Ostia, strappata, staccata e restaurata secondo la munificenza di Papa Pio IX, e inserita, eccetera, è una delle prime raffigurazioni del dio Vertunno, che non è altro del resto che, guardate, in mano ha un falcetto. Vedete? Di fianco ha un cane, ha tutta quanto una serie di altri attributi, e quello che voi vedete qui a sinistra è una fonte. Il falcetto che voi vedete in mano è in parte il falcetto per potare le viti, ma ha anche un altro significato, perché il falcetto non è solamente il simbolo di Vertunno, è anche il simbolo di Saturno, e vedremo dopo perché, la prossima. Vertunno non è sempre raffigurato come un anziano adulto, eccetera, ma qui lo vedete raffigurato come, questo è il giovane Antino, diciamo l'Amasio dell'imperatore Adriano, raffigurato appunto come Vertunno, con il falcetto tanto di cane, vedete, altare davanti e falcetto per sistemare l'uva, per potare la vite, ma dato che il giovane Antino era un bel ragazzo giovane, è evidente che viene raffigurato come giovane e non come adulto. Ma in ogni caso noi abbiamo proprio tutta quanta questa serie di immagini. Vertunno è la divinità dei campi, che si cura in particolare della vite, appunto, e ha come simbolo, ve l'ho detto, il falcetto. Le feste in onore di Vertunno erano diverse. Una era per quando veniva stappato il primo mosto, e il primo mosto per i romani si stappava più o meno attorno a settembre, perché la loro uva era un'uva selvatica, che non almeno all'inizio. Poi dopo questo gira velocemente, poi ne viene fatto un'altra festa a fine ottobre, poi ne viene fatta una anche a novembre, logicamente, perché le feste non... Ma più sono meglio è. Ve l'ho detto, nel calendario romano i giorni di festa sono più di 200 sopra 365 giorni. La prossima. E allora, abbiamo però anche tutta quanta una serie di altri dei. Per esempio Pomona, divinità femminile della frutta. Cioè, questa è la trascrizione in una delle tante incisioni di un bassorilievo romano che doveva raffigurare il matrimonio fra Vertunno e Pomona, e in ogni caso divinità estremamente... hanno avuto tanti mariti e tante mogli, ogni volta non ci sono problemi particolari, la terra deve generare, quindi deve generare, più amanti ci sono meglio è. La prossima. Ma noi, e poi logicamente le divinità della terra, divinità della fecondità, ce ne sono tante che hanno come simbolo proprio non il simbolo femminile. Ricordatevi che i romani, civiltà collegata alla cultura indoeuropea, cioè quindi a una cultura eminentemente solare e maschilista, sono quelli che, fra le altre cose, adorano particolarmente il fallo, cioè il membro maschile, e non il membro femminile. Cioè, per cui le divinità della fecondità, indipendentemente da quelle collegate alle madre terra, sono divinità soprattutto prepotentemente maschili. Una di queste, per esempio, è Priapo, o tutte quante le divinità collegate ai satiri, ai fauni, eccetera. Qui vedete una, non un altarolo, ma una fontana con un fauno che regge sopra la spalla una massa a forma di fallo, ma questo non è giusto quel tanto da dare come simbolo, ma non è l'argomento di oggi. La prossima. E questa invece doveva essere una vecchissima fotografia sfocata sulle fonti del Clitunno, giusto come erano una volta prima che arrivassero i turisti, giusto per ricollegarci a questi culti delle acque di cui parlavamo prima. Vi dicevo, le zone sacre sono principalmente zone naturalmente sacre, cioè ci sono delle aree nel mondo in cui uno va e sente prepotentemente la presenza di un qualcosa che potrebbe essere ultra o superumano. Certe grotte, certi boschi, certi percorsi, certi paesaggi, dove gli antichi sentivano la presenza della divinità. I templi più antichi non sono templi costruiti, ma sono aree in cui gli antichi riconoscevano la presenza della divinità. Questo succedeva soprattutto nei boschi, nelle radure, nelle zone d'acqua. La maggior parte di queste aree antiche sono caratterizzate non da templi, ma da aree sacre, non coperte, senza costruzioni, in cui gli ex voto, i doni, i sacrifici venivano normalmente appesi agli alberi, alle in questo tempio, il templum, il celum, che non è altro che un tempio naturale e non una zona costruita dall'uomo. E così, come alle fonti del Clitunno, come in tante aree che vengono definite sacre naturalmente, si trovano normalmente degli ex voto. La prossima. Abbiamo accennato ieri al bosco vicino al lago di Nemi, dove veniva onorata Diana Nemorensis, in cui c'era un albero sacro, il famoso albero da cui bisognava cogliere. Cioè, la sapete la storia della Diana di Nemi? Allora, il bosco di Nemi era un bosco sacro, in cui viveva un sacerdote che abbiamo pure impazzito, trasformato in una semifiera, diciamo pure, che generalmente era uno schiavo fuggiasco che trovava asilo nel bosco e che poteva sostituire il sacerdote precedente solamente uccidendolo. Il Rex Nemorensis, il re di Nemi, era questa persona che ufficialmente aveva l'incarico di correre, di girare tutt'attorno l'albero sacro, in modo da proteggere l'albero sacro che era nascosto dentro il bosco di Nemi. Questo albero sacro aveva un ramo d'oro, il famoso ramo d'oro, il libro di Fraser di cultura, eccetera, che si chiama proprio il ramo d'oro sopra le divinità Fraser è un etnologo che ha fatto tutta quanto una serie di raffronti tra questo mito romano e miti di altre parti del mondo. Fatto sta che se si riusciva a cogliere il ramo d'oro, logicamente si diventava il re di Nemi, cioè per cui il sacerdote girava attorno all'albero e proteggeva l'albero. Se arrivava qualcun altro che voleva conquistare il suo posto, doveva ucciderlo per poter cogliere il ramo d'oro, che poi automaticamente rispuntava. La dea della Diana del bosco di Nemi è una dea delle fiere, è una dea delle belve, non è la nostra Diana della dea della caccia. Ecco, lei che doma naturalmente le belve. Ora, questa storia è in parte collegata alla diapositiva che vedete adesso. Quella che vedete lì, c'è scritto sopra, vedete Feronia, la dea delle fiere. Questo frammento che vedete è un altare di una serie di altari trovati, riutilizzati nei muri di una casa romana tarda, usata come materiale di costruzione, pensate un po', a Bagnacavallo. Sì, sì. Bagnacavallo, balneacavalli, le fonti sacre che curavano con il loro bagno gli animali. Nella zona, sì, la parola bagnacavallo dipende da quello, cioè nell'area c'era un laghetto, una zona sacra, in cui le acque salutari curavano gli animali o curavano anche gli uomini, c'era una zona con aree, altari dedicate a divinità senza tempio, Ferogna, la dea delle fiere, ma c'era anche un altare dedicato alla quiescenza, c'è dedicata alla calma, la pace, c'è un altro dedicato alle ninfe, c'è un'altra, cioè sono tutti quanti templi senza tempio dedicati a divinità delle acque, a divinità dei boschi. Scusate, lugo, ma la parola lugo viene da lucus, bosco sacro. C'erano tantissime zone di sto genere nella nostra parte qua attorno. Qui a Rimini il bosco sacro più conosciuto e più vicino non era Rimini, ma nelle Marche, a Pesaro. Cioè c'era un lucus anche a Pesaro, la prossima. E a Pesaro, fra le altre cose, in questo bosco sacro, dove sono state i materiali sono esposti al Museo Oliverano di Pesaro, pensate, fra l'altro c'è anche una specie di guida a bassorilievo con l'identificazione del cielo, del Templo Celeste, quel disegno con tutte quante le frecce e i simboli che vi ho mostrato la volta scorsa, ieri. Ma c'è anche questo, appunto, questo tempio con ex voto, teste femminili, membri vari, vedete dietro statuette di bovini, eccetera. Che ci fosse anche a Rimini non lo sappiamo, ma certamente c'è una cosa: dal Greto del Marecchia, negli scavi del Greto del Marecchia, è venuto fuori un cippo dedicato a Silvano. Cioè, quindi, anche qui, c'era il culto degli dei delle selve, o almeno del dio delle selve. Per quello che ne so, credo che il cippo sia ancora in mezzo ai materiali del Marecchia, vicino al ponte di Tiberio. Non so se è stato portato nel lapidario, ma certamente c'è un cippo dedicato a Silvano. La prossima. Perché ricordatevi che il terreno una volta era molto più selvatico da adesso. E, parlando appunto di ex voto, noi sappiamo se in queste aree c'erano divinità salutari o che guarivano dal tipo di ex voto che troviamo. C'erano nella Lucus di Pesaro, di cui abbiamo visto tante statuette di buoi, di pecore, di capre, eccetera, e quindi sappiamo che la divinità proteggeva soprattutto gli animali. Ma quando abbiamo degli ex voto anatomici, sappiamo che curava anche le malattie umane. Questa diapositiva vi mostra assieme, vedete, quella roba lì, tutta quanta righe, sono uteri femminili. La raffigurazione di un utero femminile. Vedete una mammella e questa invece dovrebbe essere la vescica. Cioè ma abbiamo anche degli esvoti a forma di budella, degli esvoti a forma, cioè a volte, dato che erano cose stampate in serie e che venivano donate, a volte non sono molto leggibili o molto identificabili. Certamente che quando troviamo raffigurazioni di membri virili maschili sono perfettamente identificabili quelle. La prossima. Allora, e così, questa è un'immagine della dea Flora. Anzi no, di Pomona, scusatevi, non è Flora perché c'è della frutta, non i fiori, è una delle tante divinità che appunto proteggevano la campagna e che proteggevano anche vari periodi dell'anno. Le feste in onore di Flora venivano fatte logicamente fra aprile e maggio. Scusate, quando si potevano fare in Floraglia, se non in piena primavera, c'era un bosco sacro dedicato a Flora vicino a Roma, dove si facevano appunto i Floraglia. In questo bosco sacro era possibile chi andava a omaggiare Flora poteva cantare, ballare, saltare, e proprio dentro questo bosco sacro era possibile qualsiasi tipo di licenza in questo periodo, e logicamente ubriacarsi e bere finché era possibile continuare a bere tante coppe di vino quante riuscivi a reggere. Proprio la tradizione è quella. Se però cominciavi a vomitare venivi cacciato via, quindi però il bosco di Flora, che era a pochi chilometri da Roma, era caratterizzato da queste feste. I sacrifici erano sacrifici proprio solamente di fiori, e venivano offerti proprio solamente fiori. La prossima. Non erano sacrifici di sangue. Allora, ma noi dovevamo parlare dei Saturnali. No, è già sfocata per conto suo. Beh, proprio è che non sono riuscita a trovare una foto più decente del Saturno di Goya. Perché sapete la storia, con il Saturno di Roma viene fatto identificare nella mitologia antica con il Crono, il dio del tempo greco. Ora voi sapete logicamente qual è la leggenda di Crono. Crono, per evitare che un figlio lo spodestasse, divorava i suoi figli via via che nascevano. Li divorava, qui li sbrana addirittura, ma in ogni caso la storia, la favola, il mito che cosa dice? Dice che lui li inghiottiva direttamente. Ghe, la dea della terra, moglie di Crono, Crono è il tempo, cioè è lo scorrere del tempo, Crono, cronologia, no? Cioè Ghe, Gea, la terra, è sua moglie. A un certo punto, per salvare almeno uno dei figli, gli dà da mangiare un sasso avvoltolato nelle bende, nelle fasce, come un neonato. Lui inghiotte questo sasso, non se ne accorge nemmeno, il bambino viene nascosto in una grotta a Creta, dove verrà allevato dalle ninfe, poi alla fine, quando sarà grande, uscirà, è Giove, logicamente, lo Zeus greco, e se affronti il padre, lo sconfigge, e per determinare la sua vittoria sopra il padre, lo evira in modo che Crono non potrà più generare. Poi dopo salva, logicamente gli fa anche vomitare tutto quanto il resto dei figli, cose di sto genere. Ora, il problema è che il Crono del greco viene seppellito negli inferi. Il Crono romano, il dio Saturno romano, detronizzato da Giove, è cacciato per il mondo, disperato, non perché è stato detronizzato, ma per questa pazzesca mancanza che ha avuto, perché dopo tutto una divinità è virata, è effettivamente virata e non può più generare, va in giro per il mondo e cerca disperatamente un posto in cui nascondersi, per evitare appunto le continue vendette, eccetera. Il verbo latino nascondersi, nascondere, è lateo, latero, latte, da cui viene la parola Lazio, dove appunto Saturno si nasconde, trova un posto che lo accoglie e si nasconde quindi nel posto che diventerà il Lazio, ma vuole essere tranquillo, cerca il re del posto. Il re del posto è il re benigno, il dio Giano. Si mette d'accordo con il dio Giano e assieme nel Lazio fondano un regno congiunto che sarà quello che appunto verrà definito nella mitologia romana l'età dell'oro, l'età di Saturno, quando Giano e Saturno assieme regnavano sopra la terra. La prossima. Così voi vedete, questa è la raffigurazione di Saturno. C'è una delle tante immagini di Saturno come dio non cattivo, ma come dio buono. Vedete, è la riproduzione di piccole dimensioni di una statua di grandi dimensioni con i figli che lui ha adottato. La prossima. Che poi come abbia fatto poi ad avere una moglie, ma quello è un altro discorso. E qui voi vedete una raffigurazione di Saturno, vedete che ha in mano il falcetto? È lo strumento con cui Giove lo ha evirato, e con il falcetto si taglia benissimo, no? Cioè il ramo viene tagliato senza problemi. Cioè, per cui noi troveremo che il falcetto è anche il simbolo di Saturno, e non solo di Vertumno o di altre divinità della vite. la prossima. È così che a un certo, ecco, guardate per esempio, questo è il pavimento di un mitreo, cioè di un tempio dedicato al dio Mitra, in cui sono raffigurati tutti quanti in successione i simboli, i sette simboli dei sette pianeti. L'ultimo pianeta conosciuto, vedete, è Saturno, questo qui poi è lo spazio dell'altare, non c'entra, guardate, il simbolo di Saturno è il falcetto, vedete? Anche è il simbolo anche del pianeta, il falcetto. La prossima. Allora, e così che cosa succede? Nel Lazio, sotto il regno di Giano e di Saturno uniti, c'è quella che verrà chiamata Età dell'Oro. Ora, Giano, Janus, è un'antica divinità italica, che voi qui vedete raffigurata in una statuetta etrusca, con tanto di iscrizione votiva sopra la gamba, nudo, ma con le scarpe, logicamente, con la doppia, il collare, la collana al collo e con la doppia faccia, che guarda il passato e il futuro. Janus, Giano, è il dio delle porte, un dio estremamente ambiguo, perché è da una parte il passato e dall'altra il futuro, è un dio di passaggio. La porta si chiama Janua, scusate, il mese di passaggio fra un anno e l'altro diventerà gennaio. I giorni aggiunti in cui Saturno viene nel Lazio, si mette d'accordo con Giano, sono i giorni in cui i romani reinventano l'età dell'oro. I Saturnalia, i giorni di Saturno, che cominciano il 13, il 12 o il 13 di dicembre e vanno avanti fino al 23, sono i giorni di Saturno in cui a Roma, in un clima estremamente divertente, libero e possiamo anche dire lubrico, si reinventa l'età dell'oro. Cosa c'è nell'età dell'oro? Gli uomini, in quel tempo, non avevano bisogno di lavorare. La terra dava direttamente frutti per conto proprio, non avevano bisogno di lavorare, non avevano bisogno di cucinare, non avevano bisogno, cioè proprio la terra offriva tutto quanto, per cui i frutti si raccoglievano direttamente, gli animali davano latte, uova, eccetera, eccetera, per conto proprio, non c'erano distinzioni fra gli uomini, non c'era guerra, ma soprattutto non c'erano distinzioni fra gli uomini. E così, nel periodo dei Saturnalia, si ricrea artificialmente questa età dell'oro. E così, automaticamente, tac, finiscono tutte le attività civili, non ci sono più tribunali, non ci sono più... c'è in festa. E durante questa festa vengono eliminate le distinzioni, gli schiavi non sono più schiavi, anzi vestono, non le toghe, perché la toga è tipica del cittadino romano, ma vestono i vestiti dei padroni. I padroni si mettono in testa il pileo, è proprio un cappello tipico, quello anche degli schiavi liberati, ma fanno proprio i servi degli schiavi, vengono indetti banchetti in cui gli schiavi sono liberi, mangiano a tavola assieme ai padroni, i padroni sono loro che cucinano direttamente i cibi per i banchetti, va bene, li ordinano all'osteria perché voglio vedere quale matrona era in grado di cucinare, ma ci sono feste continue e soprattutto c'è tutta quanta una serie di doni e di scambi l'un l'altro che a un certo momento poi si attaccano alle feste successive, perché il 25 di dicembre, vedete, il nostro giorno di Natale, che è proprio il giorno in cui finiscono i Saturnali, ma cominciano i giorni in onore di Giano, in ogni caso il 25 di dicembre è il giorno della nascita del Sol Invictus, il giorno in cui veniva celebrata la nascita del Dio del Sole, che poi verrà ad essere Mitra o qualsiasi altra divinità solare, non importa, al punto che viene scelto come giorno di Natale perché i romani continuavano a celebrare, a inchinarsi verso il sole, eccetera, anche in piena epoca cristiana. E quindi fa in modo che la festa pagana corrisponda alla festa cristiana, quindi va tutto quanto bene. e poi dopo continuano altre cerimonie, altre feste, eccetera. Pensate, per esempio, che ci si scambiava doni, mai doni cruenti, ma sempre doni di frutta o doni di fiori, eccetera, e questi doni venivano collegati o ornati con rami d'alloro che venivano colti nel boschetto di allori dedicato alla dea Strenia. È da quello che viene la nostra parola strenna. Eh sì, perché le strenne tu le dai solo a Capodanno, E il tutto va avanti fino al giorno dell'Epifania, dove finalmente si chiudono le feste fra i Saturnalia e le altre feste collegate. Allora, la prossima. Giano, come vi ho detto, è un dio estremamente ambiguo. Questo è l'arco di Giano, credo che la foto sia sfocata per conto suo, al Foro Boario a Roma. Come vi ho detto, è il dio delle porte. È da vicino a Santa Maria in Cosmedi, ma dietro il tempio del cosiddetto della fortuna primigenia, eccetera, eccetera. Del tempio di Ercole, al Foro Boario in ogni caso. È vicino dove c'è la Bocca della Verità, insomma. Allora, il tempio di Giano aveva quattro porte, era sempre dotato di quattro porte perché doveva vedere da ogni lato l'entrata e l'uscita. Ed era, come vi avevo detto, Giano una divinità estremamente ambigua, perché Giano era sì divinità di pace, ma contemporaneamente era anche divinità del passaggio. Quindi il tempio di Giano era chiuso, con la porta murata, chiusa in tempo di pace, e le porte del tempio venivano aperte in tempo di guerra, in modo che ci fosse la possibilità di vedere il passato e il futuro attraverso queste porte. Augusto, quando nel suo testamento dichiarò di essere molto felice del fatto di lui che aveva chiuso le porte del tempio di Giano ben tre volte durante la sua vita, il che significa che Roma, durante il tempo di Augusto, era stata in pace almeno tre volte. Ma ricordatevi che prima d'Augusto il tempio di Giano era stato chiuso solo altre tre volte, quindi perché Roma da qualche parte qualche scaramuccia ce l'aveva sempre. Le porte del tempio di Giano sono chiuse in tempo di pace. Allora, la mitologia romana e anche poi gli storici greci collegati ai romani favoleggiano quindi quest'età dell'oro. La prossima. E così noi abbiamo che dall'età dell'oro di Saturno, via via per decadenza, eccetera, si passa all'età dell'argento, quando gli uomini cominciano ad essere costretti a lavorare, poi all'età del bronzo, quando appunto gli uomini cominciano ad avere distinzioni fra l'uno e l'altro, poi l'età del ferro, l'età attuale dove c'è la guerra, l'obbligo di lavoro, eccetera, eccetera. Le quattro età dell'uomo codificate dagli storici antichi sono state poi, vengono utilizzate normalmente anche nella simbologia attuale. Questo quadro che voi vedete raffigurato in bianco e nero, perché non ho trovato altre cose, fa parte di una serie che è agli Uffizi a Firenze, dove vengono identificate i lavori dell'uomo e le varie attività nei vari, questo credo che sia l'età dell'argento, ma in ogni caso giusto per dirvi che queste identificazioni delle quattro età dell'uomo sono diventate standard e fanno parte ormai dell'immaginario locale. Quando si parla di età dell'oro, cioè età di pace, non si pensa certo che l'età dell'oro era collegata solo a una microscopica età, un pezzetto di Lazio in un tempo mitico. Adesso si parla di età dell'oro in senso molto, ma molto più lato, e quando si parla di età del bronzo, di età del ferro, parliamo ormai di periodi storici e identifichiamo gli strumenti usati dall'uomo. Ma per i romani l'età del ferro era quello in cui gli uomini hanno cominciato ad ammazzarsi l'un l'altro durante la guerra, con la guerra, e quindi Romolo è in piena età del ferro. La prossima. E allora, però, quando noi abbiamo parlato di Saturnali, siamo abituati a pensare che il Saturnale sia un qualche cosa in cui tutti possono fare tutto quanto quello che gli pare. Questo quadro raffigura la fine dei Saturnali, con la gente che continua completamente ubriaca dopo l'orgia, abbandonata di fianco all'altare, con i fuochi che si spengono, eccetera. Cioè, in effetti, è la versione dipinta della poesia di Pascoli, che vi dicevo prima, appunto, era la notte dopo i Saturnali, dove proprio Roma dormiva, ebra di sangue, i ludi erano finiti, in sogno le matrone, ora vedevano gladiatori nudi, nei triclini dormenti le corone erano cadute, si bevevano le rose nel sangue che fluì dal birmillone. No, e l'ho imparata a memoria in prima media. In ogni caso, che la notte dopo i Saturnali identifichi una cosa di questo genere è proprio, i Saturnali sono lo svacco totale. Non era così, ma quasi. La prossima. E allora, mentre invece nell'immaginario locale, nell'immaginario generale, Saturnali corrispondono in parte anche a altri tipi di feste, perché abbiamo detto i Saturnali sono la ricostruzione artificiale di questa età dell'oro, senza divisione di classi o divisione di lavori. Non esiste la ricchezza, non esiste, esiste lo stesso, ma è una finzione. Ma normalmente il Saturnale viene identificato invece con il baccanale, che è tutto invece un'altra cosa, perché il baccanale, feste in onore di Bacco, cioè feste in onore di Dioniso, è una festa agricola collegata all'apertura delle anfore, cioè all'inaugurazione del vino nuovo, in cui sì ci si ubriaca, ma che non ha assolutamente nulla a che fare con il Saturnale. Per cui nei Saturnali ci si diverte, nei baccanali volendo uno si ubriaca anche. Ma questo è un altro discorso. In ogni caso, guardate che a un certo momento i Saturnali corrispondono a scherzi, a mascheramenti, a travestimenti, è un'attività estremamente, cioè potremmo anche pensare a un qualche cosa di simile anche al carnevale. Pensate che durante i Saturnali c'è un'altra versione anche delle feste di Flora, in cui nel Circo Massimo, durante queste feste, si parodiavano le lotte con le fiere fatte dai gladiatori, in cui a un certo momento si facevano le lotte con animali, con cani, gatti, cuccioli, il gladiatore completamente vestito che fa la lotta con un pulcino e vince il pulcino, cose di questo genere, insomma. Erano feste estremamente scherzose, i Saturnali. Il baccanale è una cosa di tipo completamente diverso, perché, vedete, il dio Dioniso greco e Bacco latino, anche se non sono lo stesso dio, hanno una valenza estremamente complessa. Non è solamente il dio dell'ubriacatura, ma Dioniso e Bacco sono il dio che, attraverso il vino, permette di sfondare, di uscire da se stessi e di arrivare in un ultrapassaggio, in una realtà diversa che ti permette di toccare il mondo degli dèi, la realtà degli dèi. Non per niente il culto di Dioniso, e lo vedremo domani quando vedremo gli affreschi della Villa dei Misteri di Pompei, il culto di Dioniso è un culto in gran parte misterico, attraverso il quale si conoscono le realtà, cioè situazioni non conosciute da tutti, e si riesce a sfondare quel passaggio fra la vita e l'ultravita, l'altra vita, la morte, diciamo pure, il mondo al di là della morte. Sono tutte quante quella serie di divinità che ti danno la possibilità, attraverso le loro conoscenze segrete, di superare appunto la morte. Per Per cui Dioniso, nel, appunto attraverso il vino, permette di superare la parte bestiale dell'uomo e di arrivare appunto da un'altra parte. Nel mondo greco è il dio che vince la bestialità in contrapposizione ad Apollo, a Helios. Ricordatevi che nel tempio di Apollo c'era scritto sopra «Gnosis auton», «conosci te stesso». Anche Dioniso permette di conoscere se stesso e di superare se stesso. Per i romani, questo per i greci, per i romani logicamente può anche darsi che a un certo punto ci fosse solo una bella ubriacata, ma in ogni caso il culto di Dioniso, sia come una cosa estremamente volgare, sia anche come interpretazione religiosa filosofica, era estremamente seguito. In ogni caso, guardate questo sarcofago, certamente di una persona che seguiva i misteri bacchici, che cosa ci raffigura? Dioniso sopra il carro che dovrebbe essere tirato dalle tigri, ma che in questo caso è tirato dai centauri, che arriva con tutto quanto il suo corteggio di satiri, ninfe, mena di ubriache, eccetera, eccetera, nell'isola di Nasso, e trova Arianna addormentata. Vi ricordate Arianna che dopo aver dato a Teseo il famoso gomitolo per permettere a Teseo di passare attraverso il labirinto e di uccidere il Minotauro, viene caricato sopra la nave di Teseo, perché Teseo ha promesso di sposarla, ma Teseo non ha nessuna voglia di sposarla, per cui quando scendono nell'isola di Nasso per fare acqua, eccetera, Arianna si addormenta e Teseo parte e la lascia lì, abbandonata nell'isola di Nasso, che allora è questi eroi greci, vedete, che era isola completamente disabitata. Quando Dioniso torna, che anche lui ha avuto tutta quanta una serie, ricordatevi che Giove aveva messo incinta Semele, ma Giunone, sto parlando del mito greco, incazzata per l'ennesima corna messa da Giove, chiude l'utero di Semele, impedisce a Semele di partorire, al punto che Semele muore, non riesce a partorire, muore di parto. Giove, Zeus, vuole però salvare il bambino, apre il ventre di Semele, recupera il feto e con un'operazione chirurgica straordinaria innesta il feto dentro la propria coscia, trasformando la propria coscia in un utero. Quando il feto arriva a maturazione, lui si apre la coscia, dopo tutto Giove aveva avuto tutta una serie di esperienze del genere, non per niente aveva partorito Atena, no? Gli avevano spaccato la testa proprio per far nascere Minerva già armata dalla testa. Si apre la coscia, consegna il bambino a Mercurio, che lo consegna alle ninfe, che lo portano in India, dove il bambino nasce, viene allevato in India e ritornerà grande, adulto, per prendere il suo posto nell'Olimpo, sopra un carro tirato da tigri, con tutto quanto il suo consesso, eccetera, eccetera, il Tiasos dionisiaco. E beh, scusate, le gravidanze extrauterine, oppure de proprio gli innesti con ovuli de proprio esterni, non sono un'invenzione moderna. Fatto sta che in ogni caso Dioniso, per tornare in Grecia, per tornare sull'Olimpo, passa per l'isola di Nasso, trova Arianna addormentata, il satiro, che è proprio la scena del satiro che scopre Arianna nuda che dorme così, e Dioniso gli viene, se la prende, se la sposa, e Arianna diventa una semidea, associata da quel momento in poi a Dioniso. Qui vedete la scena con Dioniso che arriva sul carro e il satiro che scopre Arianna. Versione locale, avete visto prima Dante che vede Rea Silvia, cioè più o meno la scena è analoga. La prossima, ma le feste in onore di Dioniso sono normalmente raffigurate come un qualche cosa di estremamente scatenato, perché Dioniso, sia nel mondo greco che nel mondo romano, è un modo di scaricare la bestialità dell'uomo, la parte bestiale dell'uomo, ma in modo controllato, logicamente. E così voi avete qui, raffigurate tutto quanto il solito tiasos, cioè il solito corteggio con satiri, ninfe, menadi, eccetera, Arianna, Dioniso, cioè, no, vedete qui, Dioniso è questo, questa è la personificazione dell'isola, questo è Dioniso, una volta tanto, in piedi non sul carro, questa è Arianna sdraiata, cioè appunto, è sempre la stessa versione, prima avevamo visto Marte, ve la da la prossima. Ora, le feste in onore di Dioniso, le feste in onore di Bacco, non erano proprio quello così, l'orgia come tale a cui siamo abituati dai film, non era che fosse così comune, eh? Proprio, in ogni caso, indipendentemente da quello, spesso era figurata con scene di questo genere. Quello che voi vedete qui è un satiro, cioè la parte bestiale dell'uomo, cioè la creatura, mezzo capra, anzi mezzo caprone, e mezzo uomo, raffigurato nella sua parte umanizzata, semplicemente con le orecchie di capra e la coda di capra. Vedete di sotto la panterina, che è simbolo di Dioniso, e davanti vedete la menade orgiastica. La menade è la donna che attraverso il vino si libera dell'uomo e a un certo punto ubbidisce solamente al Dio e non all'uomo. È l'unico modo che avevano le donne nell'antichità di, appunto, di liberarsi dal dominio dell'uomo senza diventare una vestale. In ogni caso, la raffigurazione di satiri e menadi sono normalmente comuni nelle raffigurazioni del corteggio di Dioniso, del corteggio di Bacco, e significano normalmente le feste in onore di Bacco, in onore di Dioniso, ma non significano necessariamente che una festa in onore di Bacco finisse in un'orgia generale, anzi di solito non finiva affatto in un'orgia generale. La prossima, ecco, vedete qui la solita raffigurazione di menadi che danzano, siamo in un altare di Ostia, con tanto di altare e raffigurazioni di pampini, uva, eccetera. La prossima. E questo è quello che normalmente viene identificato fra il 5, il 600 e il 700 con il bacanale, tutti ubriachi che o scopano o quasi. La prossima. Ora, per ritornare invece alla concezione di quello che doveva essere la vita della donna per i romani, sapete, la donna romana, ho detto, veniva allevata in modo che insegnasse ai figli come essere cittadini romani. Quindi non è che le vestali come tali fossero un esempio di modo di vivere per la donna. La dea Vesta è la dea che protegge il focolare, cioè che impedisse al fuoco di spegnersi. Il fuoco sacro di Roma, acceso nel Tempio di Vesta, non doveva mai spegnersi perché era collegato allo spirito di Roma. Se il fuoco si spegneva, significava che tutta la città, lo spirito della città si spegneva. Quindi il focolare sacro di Roma doveva rimanere sempre acceso. Un gruppo di sacerdotesse che dovessero badare a questo fuoco risulta esserci fin dall'epoca dei re. Cioè, ma quali fossero le mansioni specifiche di queste sacerdotesse, le si ricostruisse solo attraverso le fonti. Perché, in effetti, che cosa abbiamo? Abbiamo che, allora, quello che voi vedete qui è i residui del resto del Tempio di Vesta, lo vedete lì, quella cosa circolare, sul fondo abbiamo il Tempio dei Dioscuri, della colonna di Foca, proprio il Palatino, la casa delle Vestali, logicamente nel Foro Romano. La prossima. Le ricostruzioni del Tempio di Vesta normalmente, ma non è vero, perché normalmente vengono chiamati templi di Vesta qualsiasi edificio rotondo, perché il Tempio di Vesta riproduce la capanna circolare preistorica, con il focolare al centro, per cui nell'immaginario normale qualsiasi tempio circolare viene identificato normalmente con un tempio di Vesta, ma a Roma di tempio di Vesta ce n'era uno solo, che era nel Foro, cioè c'erano altari di Vesta, ma di tempio ce n'era uno solo nel Foro, per cui questo qui che viene messo come tempio di Vesta, invece era dedicato a Ercole, siamo nel Foro Boario, come anche dedicato ad Ercole il tempio di Tivoli, che, non c'entra, che è sempre circolare, non c'entra niente con Vesta. La prossima. Il tempio di Vesta, come doveva essere, noi l'abbiamo nelle monete. Vedete? C'è scritto Vesta, tempio circolare, con la statua della Dea e le vestali attorno. La prossima del tempio di Vesta, rimangono solo le fondamenta adesso. E la Dea, noi la vediamo normalmente raffigurata con la testa velata, con un vestito estremamente pudico, anche se di solito, questa è l'immagine di Vesta, ed ci sono delle statue di Vesta con tanto di nome scritto sotto, la prossima, anche se a volte succede che vengano raffigurate delle donne come vestali. Se voi andate nel Foro Romano e visitate la casa delle vestali, voi vedete che nel peristiglio, nel cortile, nel giardino della casa delle vestali ci sono tutta quanta una serie di statue che raffigurano non la vestale come tale, ma la capa vestale, cioè quelle che decidevano di mantenere la ferma come vestali per tutta la vita. Perché vi ho già detto la volta scorsa, e ripeto adesso, che si poteva diventare vestale. Le vestali venivano scelte, diciamo più o meno per elezione, cioè proprio per sorteggio, fra i cittadini romani, le fanciulle romane, ma sicuramente romane e libere, potevano essere anche fanciulle plebee, non necessariamente patrizie, cioè all'età di 6 anni potevi essere scelta come vestale, era la famiglia che ti consegnava al tempio, ma all'età di 12 o 13 anni, cioè al momento della pubertà, potevi scegliere, decidere se rimanere vestale o tornare a casa tua, perché la famiglia di una vestale aveva tutta quanta una serie di privilegi, logicamente, rispetto alle altre famiglie. Ricordatevi che le custodi del fuoco sacro avevano dei poteri notevoli, cioè andavano in giro vestite con la toga, anzi soprattutto con la toga pretesta, la toga bordata di rosso, uniche donne di Roma che potevano portare la toga, andavano in lettiga, precedute dai littori e seguite dai littori, cioè avevano gli stessi onori dei consoli, cioè avevano un potere assoluto praticamente di vita e di morte, la presenza di una vestale poteva bloccare un processo, poteva interferire direttamente nelle leggi del Senato, poteva salvare un condannato a morte, cioè la vestale, erano le uniche donne che erano completamente autonome rispetto al potere degli uomini. Poi, va detto, all'età a 30 anni potevano decidere se rimanere vestali o potevano andare in pensione, quindi ritornare a casa propria, ma libere dall'autorità del pater familias e soprattutto con una buona pensione. Cioè, libere. Erano anche in pensione, le vestali erano libere dalle autorità dei parenti. In ogni caso, avevano, logicamente, una vita estremamente ritualizzata. Noi sappiamo di questo incarico della manutenzione del fuoco sacro. Sappiamo, vi ho detto ieri, che avevano anche, che facevano tutta quanta una serie di cose, tipo la preparazione della mola salsa, cioè di questo intruglio di farro macinato, sale, eccetera, che serviva, che era necessario in tutti quanti i sacrifici, soprattutto nei sacrifici di animali, perché la mola salsa veniva versata sopra la testa dell'animale e l'animale, se accettava la mola salsa, accettava di essere sacrificato, quindi poteva e veniva accettato dagli dèi. Cioè, e accettava lui stesso di essere consacrato agli dèi. Ma poi avevano anche tutta quanta una serie di altri incarichi. Per esempio, noi sappiamo che in una festa specifica, che era attorno a giugno, andavano sul ponte Sublicio, cioè il ponte più antico di Roma, e buttavano dentro il Tevere dei manichini a forma umana, che non sappiamo assolutamente, nemmeno i romani lo sapevano più che cosa significassero, cioè se significava sacrificio umano di prigionieri di guerra o cose di questo genere, però erano manichini di paglia a forma umana che venivano consacrati e buttati nel Tevere. Cioè praticamente le vestali avevano tutta quanta una serie di feste e di rituali che nemmeno loro sapevano più che cosa significavano, ma che dovevano essere fatti assolutamente in un certo modo. Allora, qui vedete la sacerdotessa vestita da vestale, con la testa velata, la patera per le libagioni in mano, eccetera, c'è la raffigurazione normale, la prossima. Allora, ma che cosa dovevano fare soprattutto alle vestali? Dovevano rimanere vergini. Cioè, intanto, perché Vesta, la dea che protegge il focolare, la dea che protegge la famiglia, richiedeva delle sacerdotesse che non avevano famiglia, quindi dovevano rimanere vergini e non dovevano lasciare che il fuoco si spegnesse, soprattutto. La vestale consacrata a Vesta, consacrata alla divinità, se lasciava spegnere il fuoco o se veniva beccata sul fatto, a un certo momento non poteva essere condannata a morte, non poteva perché era sacra, come con il solito sistema dei romani, non potevano uccidere la vestale, ma che cosa facevano? Facevano un bel buco nel campo maledetto, ambiente sotterraneo, ci si metteva un pane, una brocca di vino, una lucerna accesa, ci si metteva la vestale e si chiudeva il buco. Se la vestale moriva, cazzi degli dèi. Cioè, scusate, mica loro l'avevano ammazzata. Scusate. Perché, vedete, qui è raffigurata una storia in cui credo l'imperatore Domiziano riconosce come colpevole di sacrilegio una vestale che viene identificata e viene condannata, appunto. Credo che sia Domiziano, è una delle tante storie, eccetera, fra l'altro la racconta Tacito. La prossima. Vedete, nell'incisione raffigurata la vestale che sta con tanto di lucerna accesa, il fatto è che dopo 15 giorni il colpevole confessò, dichiarò che non era vero, che la donna era un'altra, eccetera, eccetera, aprirono e la trovarono ancora viva, che aveva dormito e credeva di aver dormito un'unica notte. Ah, omaggio a Vesta, onore agli dèi, eccetera, eccetera, cose di questo genere, miracoli, non è la da... Ma è vero, lo dice Tacito, scusate, la prossima. Aveva dormito e credeva di essere stata dentro un unico giorno. Allora, e così noi abbiamo tutta quanto una serie di sacerdotesse e di altri culti collegate a tanti culti diversi, ma vedete, come vi ho detto varie volte, come ho ripetuto varie volte la volta scorsa, gli incarichi di ubbidire alle varie divinità come sacerdoti erano incarichi politici, per cui spesso succedeva che se uno aveva come carico politico di fare il flamen, cioè di fare il sacerdote della tale divinità, sua moglie diventava la flaminica, cioè la sacerdotessa della divinità femminile, paredra della divinità maschile di cui il marito era sacerdote. Cioè, generalmente, come vedete, c'è un corrispettivo maschio-femmina delle varie divinità. Abbiamo parlato prima di Giano, anzi abbiamo parlato di Saturno. A un certo momento gli viene attribuita come paredra, cioè come moglie, come faceste ad avere una moglie, ve l'ho detto, non so, la divinità Opi. Opi è la divinità dell'abbondanza femminile. Opimo significa pure ricco, no? Per cui sul Lazio, al tempo di Saturno, regnava anche la divinità Opi, cioè che è appunto il simbolo dell'abbondanza. Quando Romolo consacra a Giove Capitolino la corazza di, non mi ricordo, mi sembra di un tazio, di un qualcuno che ha sconfitto, eccetera, consacra, mette la corazza e lo scudo sopra una barella, un feretrum, e fa portare questo feretrum, questa barella con tutte quante queste corazze al tempio di Giove Capitolino per consacrare questa corazza al tempio di Giove Capitolino, per la prima volta, offre a Giove quelle che verranno chiamate spoglie opime, cioè le spoglie ricche, cioè la parte più ricca di un bottino o di un qualcosa che viene dedicato agli dèi. È da lì che viene anche il nostro aggettivo opimo, che significa ricco. Il fatto è che poi c'è anche il contrario, perché a un certo momento, assieme a Opi, viene inventata una dea che è esattamente il suo contrario, che significa miseria, ma in ogni caso questo non c'entra. Per cui quando noi abbiamo tutta quanta una serie di immagini di sacerdotesse, noi non riusciamo a distinguere di che divinità si tratti se non ci sono gli attributi della divinità. Perché vedete, una figura come questa, con brocca e vaso e piatto per le offerte, potrebbe essere attribuita a qualsiasi divinità, a meno che sul piatto non ci siano delle offerte specifiche, o a meno che la brocca non venga fatta in un modo tale da essere identificata, proprio da permettere di identificare la divinità. La prossima. Logicamente, la dea Roma, inventata come personificazione della città, aveva sacerdoti maschi, cioè logicamente, perché la dea Roma, dea guerriera, è la personificazione della città e viene raffigurata con elmo, scudo, eccetera, e non ha nulla a che fare con le varie divinità femminili dell'abbondanza o della fecondità. La prossima. Mentre possono avere sacerdotesse femminili le varie personificazioni che vengono via via inventate durante l'impero. Qui vedete una moneta con la Constantia, cioè con la Costanza Augusta. Cosa succede a un certo momento? All'epoca d'Augusto, lo stesso imperatore Augusto inventa una religione aggiuntiva che prima non esisteva. Cioè, che cosa viene inventato? Le grandi personalità romane, quando muoiono, entrano a far parte dei penati, cioè delle divinità protettrici della famiglia. Vedremo, quando parleremo appunto dei parentaglia, cioè del culto dei morti, come gli antenati delle varie famiglie diventano divinizzati quando muoiono, diventano divinizzati, o l'arima, parleremo, poi diremo cosa sono, o penati, cioè divinità protettrici, spiriti protettrici, appunto protettori della famiglia stessa. I penati di Roma sono sia i penati di Troia, portati in Lazio da Enea e conservati poi in modo da proteggere la città, ma anche tutte quanti i grandi di Roma che, morti, proteggeranno poi la stessa città. Ma gli imperatori morti vengono divinizzati, logicamente, entrano a far parte di questa grande classe di spiriti che proteggono la città e proteggono l'impero. Viene inventato il culto degli augustali, cioè il culto degli imperatori che diventano quindi divinità protettrici della città. Se voi andate ad Ercolano, ma anche a Pompei, voi trovate a un certo momento il tempio o il sacello degli augustali, che erano proprio il tempio in cui venivano messe le statue degli imperatori divinizzati, quindi non poteva esserci la statua dell'imperatore vivo. Ma c'era in ogni caso la statua dell'imperatore appena defunto, che era diventato un dio. Così il culto degli augustali e contemporaneamente i sacerdoti augustali, che logicamente è una carica politica che veniva data solo ai plebei e non ai patrizi, cioè in modo da avere anche il favore dei plebei in una cosa di questo genere, aveva logicamente anche la loro parte femminile, cioè in cui veniva onorata, da cui venivano onorate le imperatrici morte. che potevano essere divinizzati o no a seconda di quello che capitava al marito, perché ci sono delle imperatrici che non vengono mai divinizzate, tipo la povera Massalina che prima viene divinizzata e poi viene automaticamente sdivinizzata perché rompeva un pochino come immagine, come può capitare che l'imperatore Adriano, per finché è rimasta viva, non ha manco cagato Sabina, e poi la divinizza appena muore, ma sapete, le storie sono così. In ogni caso, personificazioni femminili e divinità e imperatrici divinizzate hanno logicamente personale femminile. La prossima. Ora, nell'immaginario locale abbiamo tantissime raffigurazioni di feste romane, la festa della primavera, la festa del vino, la festa di Dioniso, qui abbiamo una delle immagini, degli tanti quadri di Alma Tadema, in cui vedete una finta festa di Dioniso, festa di Bacco, la si identifica dal fatto che la sacerdotessa, vedete, è vestita con la pelle di pantera, cioè quindi avendo la pelle di pantera che è simbolo di Bacco, cioè automaticamente diventa sacerdotessa di Bacco, ma non c'è niente che identifichi qui in tutto quanto il resto, anche la statua là non è di Bacco, ma è proprio, certo, però è una bella festa con tanti vestiti, con tanti fiori, con tante, forse non so se me la sviluppano, domani vi porto qualche festa della primavera o qualche festa in onore di Venere o cose di sto genere, ma questo non è vero. Perché ogni festa, ogni cerimonia aveva un rituale precisissimo, per cui non è che se è una festa in onore di, non di Dioniso, ma di Marte, uno possa andare vestita con la pelle di pantera, E soprattutto le cerimonie erano estremamente ritualizzate. Non si poteva sbagliare a contare i grani d'incenso, perché se sbagliavi di uno, la cerimonia non era più valida. E il patto fra tu, cittadino, e la divinità è sancito da seguire esattamente i rituali. La prossima. Così noi vediamo questa, sempre quadro di Alma Tadema, la fine delle cerimonie dionisiache nell'ambito di una casa, con la fanciulla, con la fiaccola che va a spegnere l'ultimo fuoco sull'altare, i pifferi, i suoni, eccetera, eccetera, non hanno nulla a che fare con il mondo antico. Sono una reinventazione, diciamo pure. La prossima. Mentre invece, se noi abbiamo un'immagine come questa, vedete, con una donna che offre dentro una grotta primizie, cioè sul piatto ha dei frutti e li poggia sopra l'altare con tanto di accompagnamento, di musica, eccetera, e vedete, siamo dentro una grotta, forse non sappiamo che Dio è, ma sappiamo sicuramente che la donna segue esattamente un rituale preciso che prevede un certo tipo di preghiera, un certo tipo di offerta, come viene fatta l'offerta, un certo tipo di musica, un certo tipo appunto di apertura della cerimonia, un certo tipo di chiusura della cerimonia, perché il rituale è esattamente sancito e non puoi sgarrare, altrimenti la divinità si offende e il risultato potrebbe essere rovesciato. La prossima. E così, quando noi abbiamo i sacrifici sono fatti appositamente in un certo modo. Il sacrificio principale romano è, come in Grecia, il suove tauriglia, dove viene sacrificato assieme il sus, cioè il maiale, l'ovis, cioè la pecora, e il taurus, cioè il bue. Vengono consacrati alla divinità e sacrificati alla divinità tre esemplari dei tre animali principali di una città che vive sopra l'agricoltura. Cioè, sus, maiale, ovis, la pecora, e il taurus, cioè il bue. Il suove tauriglia è il sacrificio principale che veniva fatto quattro volte all'anno all'inizio appunto delle varie stagioni e dedicato nel foro per riconfermare l'alleanza fra la città di Roma e gli dèi. Ora, qui voi vedete nell'ara pietatis, abbiamo visto l'ara pacis e lo vedremo anche dopo, appunto che la consacrazione dell'altare avviene con una cerimonia precisa. Ora, mentre dell'ara pacis noi abbiamo quasi tutto, dell'ara pietatis, l'altro altare, allora, voi sapete che cosa significa la pietas per i romani, vero? Vi ricordate Enea, identificato come Pius per tutta l'Eneide? Pius è colui che segue la volontà degli dèi, non ha nulla a che fare con il Piove proprio che noi diciamo adesso, segue la volontà degli dèi. La pietas è essere aderenti alla volontà degli dèi. L'altare della pietà, l'altare pietatis, non è la pietà cristiana. Augusto fa l'altare pietatis perché lui è diventato imperatore seguendo la volontà degli dèi. Ricordatevi, è un monumento politico. Significa che Augusto è imperatore perché gli dèi hanno voluto così. Fatto sta che nell'ara pietatis appunto c'è il sacrificio del toro, il sacrificio del suino, del maiale e il sacrificio della pecora. Il toro, vedete, ha avuto la testa coperta con la mola salsa e viene fatto inginocchiare. Inginocchiato accetta di essere sacrificato. Quindi il sacrificio è gradito agli dèi. La prossima. Ecco, oddio, beh, proprio, cioè, credevo di aver messo un'altra cosa. In ogni caso, il sacrificio pubblico è quello che abbiamo visto prima, il sacrificio privato, invece, in casa, è un altro tipo di offerta e viene fatto agli dèi della casa. Cioè, gli dèi della casa sono i lari, i penati, e appunto gli spiriti in genere protettori della casa. Qui voi vedete raffigurato l'altare dell'agato daimon, parola greca per identificare semplicemente lo spirito protettore. Daimon è spirito, viene la parola demone, demonio, ma il daimon greco non è cattivo, è buono. Agato significa, infatti, agathos significa buono. L'agato daimon è lo spirito buono che protegge la casa, che protegge la famiglia. E vedete, è un serpente. E certo, poi i cristiani faranno diventare, seguendo gli ebrei, eccetera, fandolo diventare il serpente un simbolo negativo. Ma per i greci e per i romani il serpente è un simbolo positivo, è simbolo della terra, della fecondità della terra. Per cui noi troveremo in moltissime raffigurazioni serpenti come simbolo benigno. La prossima. E così voi vedete nell'arario, cioè nel tempietto dei lari che era all'interno di ogni casa, raffigurato il serpente che va a prendere l'offerta dall'altare, e vedete i due lari di cui parleremo domani, ma al centro la figura in toga è il genio, il genius, il genio del popolo romano, lo spirito del popolo romano, lo spirito della casa, o lo spirito, cioè la personificazione, in effetti, anche dei penati, cioè degli spiriti protettori. Vediamo, per finire, un altro altare, un altro larario. Ecco, allora cosa abbiamo qui, in questo larario che io vi do come raffigurazione? Abbiamo i due serpenti che, in questo giardino di fiori e frutta, che riprende il giardino dell'età dell'oro, vanno a ricevere l'offerta dall'altare, dall'ara sopra cui è l'offerta. Sono i daimones, cioè gli spiriti della terra che ricevono le offerte. Ma sopra cosa abbiamo? Abbiamo un altare. All'altare fa l'offerta il genio, genio del popolo romano, genio della famiglia, quello che vi importa, che reca in braccio la cornucopia, simbolo dell'abbondanza. Attorno ci sono, come al solito, i lari, con il loro caratteristico ritorno, cioè questo vaso da bere, da cui dovrebbe uscire uno zampino di vino, vedete, che viene raccolto direttamente dentro la situla del cresciacchiello, ma a noi interessa il sacrificio che viene svolto attorno all'altare. Da sempre a suono di musica, vedete, da una parte c'è l'offerta delle spoglie cioè l'offerta del cibo, della frutta, dei fiori, della frutta che vedete sul, sul piatto con tanto di pepe, e dall'altra parte cosa viene portato come offerta? Il sacrificio cruento, il maialino. La prossima, e lo vediamo adesso come ingrandimento, vedete? Cioè al suono della musica viene portato il maiale, che è l'animale che veniva offerto di più, beh, assieme alle pecore, alle capre, eccetera, eccetera, che era quello che costava di meno perché era allevato praticamente da tutti. Il maiale veniva consacrato, veniva sacrificato e poi veniva regolarmente mangiato. A livello di informazione, per finire, dato che a livello di sciocchezze posso sempre raccontarvele, al tempo di Numa Pompilio, sempre il saggio re Numa, per guarire di una pestilenza che casualmente era arrivata a Roma, la solita sibilla, i soliti indovini, i soliti sacerdoti, che cosa chiedono? Che agli dei vengano sacrificate due vacche, ma uccidendone una sola. Devono essere sacrificate due vacche, ma uccidendone una sola. E il saggio re Numa capisse che bisogna sacrificare una vacca incinta. Cioè, per cui uccidendo la vacca incinta si sacrificano due animali. Questo era il sacrificio che veniva fatto a metà di gennaio. E per leggere il futuro dell'anno veniva letto non nelle viscere della vacca, ma nelle viscere del vitellino che veniva estratto dalla budella, dall'utero della vacca, e all'interno del vitellino veniva fatto l'autopsia, diciamo, e veniva letto nel fegato del vitellino come andava, o come sarebbe andato, come non sarebbe andato, l'anno che veniva. Poi, logicamente, venivano offerte agli dèi sopra l'altare, sul fuoco, le primizie, cioè tranquillamente quella parte minima che era il sacrificio vero e proprio. Il ciuffo di peli sopra la fronte dell'animale, un po' di grasso del fegato e un po' di qualche cos'altro, eccetera. Ma questo vitellino, invece, che veniva sacrificato, eccezionalmente non veniva mangiato. Veniva mangiata la vacca nei soliti banchetti in onore della... Il vitellino, che faceva parte di questo rituale, veniva bruciato completamente, le ceneri venivano raccolte e sarebbero state poi mescolate, bruciate in un altro sacrificio fatto dalle vestali in occasione di un'altra festa per la fine della primavera. Ma questa è una di quelle storie di ritualità obbligatoria di cui vi parlavo prima e che bisogna assolutamente rispettare. Ha con percentuali specifiche, poi da cui da queste ceneri poi mescolate, si facevano tutta quanta una serie di pani che venivano distribuiti ai cittadini, che i cittadini poi anch'essi portavano a casa, bruciavano e consacravano, eccetera, negli altari personali dei larari, cioè quindi un sacrificio che diventava sacrificio comunitario per tutti i cittadini romani. Domani parleremo invece dei culti specifici delle donne, cioè dei matronaglia, che in parte erano talmente segreti, perché proprio erano, certo, che gli stessi cittadini romani non sapevano che cosa cavolo combinavano le donne in queste cerimonie. Tant'è vero, appunto, che ci furono una meravigliosa serie di scandali, per proprio di cui Cicerone riferisce ad Attalo, per proprio quando un uomo, perché aveva intenzione di mettere un cornino Giulio Cesare, travestito da donna a una festa dei matronaglia, beh, proprio venne beccato. Sacrilegio! Cesare divorziò, ma di questo parleremo domani. La prossima.